Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Parto oggi subito con una domandina: vi è mai successo di non esservi ricordato qualche cosa, un nome, insomma qualsiasi cosa, e poi vi siete detti basta, è inutile, non ho memoria, non ce la posso fare? Allora vi dico subito che esistono delle tecniche particolari della memoria, della concentrazione. Esistono anche delle metodologie proprio di studio che permettono di ricordarsi le cose, ricordarsene nel tempo, ricordarsele nell'occasione giusta, se dovete fare una presentazione, se avete un esame, se dovete anche per la scuola studiare qualche cosa, ma nella vita quotidiana non vi piace incontrare una persona e non ricordarvi per esempio il nome di questa persona, no? È veramente spiacevole. Ecco, esistono dei piccoli trucchi, oggi li impariamo con la nostra ospite Nicoletta Todesco, dottoressa in psicologia e trainer dei corsi di apprendimento rapido di memoria e lettura veloce. Buongiorno Nicoletta, bentornata.
Grazie Carlotta, è bellissima la tua introduzione, perché io dico sempre almeno una volta al giorno le persone dicono ce l'ho sulla punta della lingua, non ricordo. Pensa che io ero molto distratta da bambina e mia mamma mi diceva chi non ha testa ha gambe, non so se hai presente questo detto.
Soprattutto quando poi esci di casa e hai dimenticato quella cosa che ti serviva assolutamente quel giorno, quindi poi si fanno chilometri
e magari
per
quando
tornare.
Sei anche in ritardo o ti causa ritardi, assolutamente. Sai, c'è un presupposto base molto bello che lascerà un po' basite chi ci sta ascoltando, perché il presupposto base è che la nostra capacità di memorizzazione è perfetta, quindi noi abbiamo una memoria perfetta, e mi diranno come è perfetta, non è vero, non succede così, cioè la capacità è perfetta, ci manca il libretto di istruzioni. Io uso sempre mio padre, che se mi sente mi mangia, per fare l'esempio. Lui è un po' un dinosauro informatico, nel senso che il cellulare, il Nattel, lo usa per inviare e ricevere telefonate. Ma che potenzialità ha un Nattel? Cioè, per chi lo sa usare bene diventa il computer, diventa la macchina fotografica, diventa il, cioè, di tutto. Quindi noi siamo un po' con la memoria come mio papà con il Nattel, nel senso che abbiamo una capacità di fonda perfetta, ma ci manca il libretto di istruzioni. Infatti purtroppo non ci viene spesso insegnato come imparare ad imparare, e la maggior parte di noi cosa fa? Legge e ripete, ascolta e ripete. Cioè la classica strategia che le persone utilizzano è ripetere, però pensa quanto noioso è ripetere.
Beh, diciamo che poi sicuramente la tecnologia non gioca dalla nostra parte, no?
Atrofizza la mente, certo.
Capita magari di discutere con amici, conoscenti. Quanti di voi si ricordano dei numeri di telefono, per esempio? Adesso li abbiamo tutti memorizzati, o sul telefono fisso di casa, perché ci permette, non so, di memorizzare 10, 20, 50 certo. Secondo dell'apparecchio, per non parlare del cellulare, li abbiamo tutti lì. Quindi non ci si ricorda più i numeri, magari c'è quello della mamma, del figlio o del marito, insomma, certo. Della moglie rispettivamente. Una volta, chi è un po' più age si ricorda, li sapevamo tutti a memoria.
Ah beh, non, sai, io quando ero bimba non avevo il latte, non avevo il cellulare, quindi tutti i numeri mio padre li sa ancora tutti quanti a memoria, i numeri delle persone, non so, dell'idraulico, delle sorelle, li sa tutti, il mio lo sa a memoria. Ma noi abbiamo, appunto, col supporto della tecnologia ci siamo un po' impigriti mentalmente da un lato, quindi è un po' una sorta metaforicamente di muscolo che si può allenare, e diventa poi bello, sai perché? Quando mi è successo proprio qui a Lugano, una signora che dopo il Covid aveva avuto delle problematiche, sai che tante persone hanno avuto, proprio lei aveva delle placche proprio nel cervello. La cosa bella delle strategie di memoria è che ti creano nuovi è come dire, ti creano proprio nuovi collegamenti, adesso non voglio parlare in modo difficile, nuove sinapsi, usiamo una metafora, è come se io per una vita avessi usato delle strade, quelle strade si intasano, devo imparare necessariamente a costruirne altre, o come se avessi sempre usato il braccio destro, lo rompo, devo imparare a usare il braccio sinistro. Allora io dico sempre, ma se abbiamo due braccia, usiamoli subito tutte e due. La cosa affascinante delle strategie di memoria è che ti fa utilizzare delle aree del cervello che di solito non usi, e quindi diventi anche molto più creativo, più immaginativo. Cioè vai a utilizzare proprio quella parte più immaginifica dell'essere umano che porta ad avere quello stupore nel memorizzare le cose e nell'avere quella sicurezza che poi le ricordi. È piacevole, sai.
Parlando così di immagini, mi viene immediatamente in mente un gioco che probabilmente quasi tutti conoscono, il famoso Memory. No? Dove appunto alleni la memoria, certo, legata all'immagine doppiamente, perché da un lato devi ricordarti
la posizione,
quindi fai una sorta di mappa nella tua testa e sai che lì, poi magari non riesci a trovare immediatamente il posto giusto, però l'area l'hai capita, no? E allo stesso tempo, girando il cartellino, c'è anche da ricordarsi la figura giusta. Non per niente sono furbi, le mettono molto simili, no?
Certo,
per ingannarti. Ecco, ci sono queste tecniche, per esempio, che io avevo imparato da studente, di utilizzare una sorta di memory per imparare concetti. Quindi, non so, magari per la lingua c'era in italiano un nome e poi se giravi il cartellino
una
a mo'
di flashcard.
Esatto, c'era scritta nella lingua che stavi studiando.
Sai, diciamo che la memoria nell'apprendimento si divide in due parti. Abbiamo, vabbè, la memoria dei cinque sensi: il gusto, l'udito, il tatto, l'olfatto, la vista. Nell'apprendimento noi usiamo la memoria soprattutto uditiva. Cos'è la memoria uditiva? Ascolto, leggo e poi per incamerare i dati ripeto, rileggo, riscrivo. Però sai cosa succede? In questo modo, pensate all'alfabeto, dall'A alla Z me lo sapreste dire senza difficoltà. Se ve lo chiedessi dalla Z alla A, quante volte magari in una conversazione qualcuno vi interrompe e perdete il filo? Perché la memoria che funziona di più è quella visiva. Per farvi capire qual è, facciamo un esempio. Se io vi chiedo di pensare la parola cane, l'avevamo già fatto questo esempio, la persona cosa fa? Non vede la scritta, ma visualizza che cosa? Un cane. Cioè, se io vi chiedo di pensare a cosa avete fatto ieri, cosa fa la mente in modo naturale? Ripercorre una sorta di film, di fotografie, cioè rivisualizza delle immagini, perché proprio si dice nell'apprendimento che il linguaggio meglio riconosciuto dal nostro cervello è il linguaggio delle immagini. Non sto ad aprire le motivazioni scientifiche, altrimenti annoieremo, diventerebbero troppo specifici, ma sappiate che tutto quello che vi dico deriva da studi sulle neuroscienze, sul funzionamento del cervello. Quindi proprio il nostro modo naturale di pensare attraverso le immagini, cosa che nello studio noi non facciamo. Di solito si legge, si ripete. Qualcuno dirà: sì, ma io mi ricordo che la cosa è scritta sotto quella foto a destra in fondo della pagina, ma non ti ricordi il concetto. Quindi c'è una differenza anche tra memoria visiva e fotografica.
Beh, mi viene in mente da quello che stai dicendo che forse c'entrano anche in qualche modo le emozioni, perché qualcosa che ci ha emozionato non ce lo dimenticheremo mai, mentre invece una cosa che ci scivola via va nel dimenticatoio, no?
Infatti tutti ricordano magari nell'ultimo mese il pranzo importante con delle persone care che non vedevano da tempo e non ci ricordiamo cosa abbiamo mangiato ieri a pranzo, ecco. Cioè le emozioni, diciamo che gli ingredienti principe della memoria sono le immagini, le associazioni di immagini, la capacità associativa, poi vi faccio un esempio, visto che Carlotta prima parlava dei nomi in introduzione, e le emozioni. Quindi per ricordare bene è importante usare le immagini, le associazioni. Prima mi dicevi i nomi. Magari penso possa essere interessante per loro avere una piccola strategia per ricordare il nome. Sai il motivo principe per cui non ricordiamo il nome? È che siamo talmente distratti che quando la persona si presenta sto lì a pensare cosa devo dirti, cosa mi viene detto, che non lo ascolto neanche. Pensate a quante volte vi accade dopo 30 secondi che avete conosciuto tre persone di, se vi chiedessero il nome, ciao. A meno che quel nome sia il nome del marito, la moglie, la figlia, il figlio, il compagno, la compagna, il fratello, la sorella. Perché non so se ti succede, quando conosci qualcuno di nuovo e si chiama come tua figlia, automaticamente cosa fa il tuo cervello? Associa. I bambini perché ricordano i nomi? Perché li storpiano. Come ti chiami? Dario, dromedario, Iaro, Nicoletta, bicicletta. E quindi per ricordare i nomi ci sono quattro step. Il primo, lo ascolto. Quindi è una sorta di atto di presenza. Ascolto il nome, osservo la persona in modo che trovo una particolarità nel volto, nel tono di voce, nel modo di fare che mi colpisca e poi trovo un'associazione. Io per i nomi più comuni ho, si chiamano cliché, no? Dal francese stampo. Avevamo fatto prima l'esempio del tecnico che è Michele e ho detto beh io me lo visualizzerei con le chele del granchio, oppure Gabriele me lo visualizzerei non so con l'arcangelo, presente. Poi qualcuno dice ma sì, Raffaele, va bene Raffaele, me lo visualizzo con, hai presente, io sono golosa, i cioccolatini Raffaello. E così in modo automatico il cervello cosa fa? Utilizza in modo naturale le immagini, le associazioni di immagini e le emozioni. E come ultimo step, quindi abbiamo detto ascolto, osservo, associo, l'ultimo step è quello di durante la conversazione ripetere quel nome. Perché è bello anche che qualcuno ti chiami Carlotta per nome, invece del caro, cara, bello, bella, sai che certo. Si usano poi tutti i nomi.
Sono stratagemmi magari a volte, proprio perché non ti ricordi il nome della persona e allora dici ciao cara.
Così, lo fanno tutti,
Allora Nicoletta, stanno già arrivando dei messaggi. Buono. Però siccome poi lo sappiamo i nostri ascoltatori non tutti conoscono giustamente a memoria i numeri, li ricordiamo.
Certo.
Se volete telefonare, parlare direttamente con Nicoletta, potete farlo allo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino potete scriverci, mi raccomando scrivete, non registrate dei vocali perché alla consulenza non li possiamo ascoltare. 076 321 11 13. Allora qualcuno ci dice, c'è un detto che dice ci vuol testa non capelli. Un'altra ascoltatrice
non
ci
l'avevo
dice,
mai sentito
ci dice se è un concetto da memorizzare non ha un corrispettivo visivo che cosa fare?
Allora te lo dico per 30 anni di esperienza che mi portano a risponderti così, si può veramente visualizzare qualsiasi concetto. Io ho a che fare con medici, con avvocati, con ingegneri, quindi anche materie super toste. C'è proprio una strategia che va costruita su più tasselli, quindi diventa difficile adesso poterla spiegare perché è come dire, come faccio a scrivere se mi manca tutto l'alfabeto e oggi non c'è il tempo di costruire un alfabeto. E c'è proprio un modo di visualizzare qualsiasi cosa. Adesso stiamo facendo l'esempio banale con delle parole proprio perché c'è sempre un punto di partenza, quindi non saprei come risponderle perché le mancano degli strumenti di base, ecco.
Qualcun altro invece ci scrive è vero, io ho la memoria visiva e associo, ma invece per altre cose, per esempio le date, mi è difficile, come devo fare, ci chiede.
Vi faccio allora c'è un matematico filosofo tedesco che si chiama Leibniz che ci ha permesso di fare che cosa? Di tradurre ogni numero in immagine, cioè proprio si chiama conversione fonetica, adesso ormai con Google potete trovare qualsiasi cosa, quindi io ho proprio un codice, pensa se tu mi dici un qualsiasi numero a coppia io quel numero l'ho già codificato in immagine, grazie a questo matematico filosofo che ti ha insegnato che ogni lettera corrisponde, ogni numero corrisponde a delle lettere, quindi una volta che tu hai codificato questo hai la possibilità di trovare soluzione. Quindi andate a vedere Leibniz, filosofo matematico tedesco, conversione fonetica, trovate il mondo in internet e vedete proprio come si può fare a memorizzare le date. Una volta che conosco quell'alfabeto e quel codice diventa facilissimo memorizzarle, oppure chi non ha quel codice non so, lo si fa con non so maggio, io ricordo ogni mese ho creato un cliché, gennaio che la Befana, febbraio il carnevale, marzo c'è l'8 marzo la festa della donna, aprile io sono nata, sono un pesce d'aprile, il compleanno, non so, vuoi dirmi senza l'anno quando sei la tua data di nascita?
Io sono nata in settembre.
E che giorno?
12.
12, ok. 12, beh, avrebbero in mente i 12 mesi dell'anno e per me settembre è l'apertura delle scuole. Perché, vabbè, mi avete adottato da tanti anni, ma in Italia le scuole, sai, che si aprono di solito a settembre. Quindi adesso ti ho visualizzato proprio, non so, con il calendario in mano che vai a scuola e ho memorizzato che Carlotta è nata il 12 settembre. Così è più difficile rispetto ad avere quella tecnica che vi dicevo di Leibniz, perché lì ogni numero ha già una sua valenza. Io ho dovuto trovarne una io.
Chiedo anche agli ascoltatori quali sono le vostre tecniche, magari quando un nome, per esempio, visto che stavamo parlando di nomi, non vi vengono, perché sarà successo a tutti, no? Tu, Nicoletta, adesso parli anche di visualizzazione. A me succede delle volte di avere ben in testa il viso, la faccia, l'espressione della persona, però malgrado questo non riesco ad associare in quel momento il nome. Poi divento matta finché non mi viene, perché è poco cortese, e allora comincio magari velocemente dentro la mia testa, comincio A, B, 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 C, C, D, D, D. Molto spesso, quando arrivo alla lettera giusta, poi come un flash mi arriva tutto il nome, no?
Sai perché? Perché di fondo la memoria registra tutto. Difatti, a volte sicuramente anche chi ci ascolta avrà avuto un po' di disappunto nel dire al momento giusto l'informazione non mi usciva. Poi magari dopo qualche ora, quando sei più tranquillo, quando hai la testa altrove, magicamente quella informazione riemerge, proprio perché c'è il presupposto base che la memoria registra tutto. Sai qual è il problema? Ti faccio un esempio. Il problema non è tanto registrare, il problema sta nel tirare fuori le informazioni. Perché in casa riuscite ad orientarvi? Perché al supermercato riuscite a trovare gli oggetti? Perché c'è un ordine. Noi, quando memorizziamo, e la puntata scorsa, ti ricordi, che in cui abbiamo parlato di memoria, abbiamo insegnato proprio una tecnica di Cicerone per riuscire a ricordare. Cosa facevano gli antichi? Prendevano come riferimento i punti della casa o i punti di un percorso e associavano ad ogni punto le cose da fare, le cose da ricordare. Perché, guarda, il percorso è una cosa che sai. Se io ti chiedo com'è fatta la tua cucina, tu me la sapresti descrivere.
Certo.
Se devi ricordare, non so, la lista della spesa, dimmi una prima cosa da comprare al supermercato.
Sai che cosa faccio io?
Vai.
Siccome vado sempre più o meno nello stesso supermercato,
conosci,
ho un po' un percorso, perché faccio sempre lo stesso percorso andando in senso antiorario.
Certo.
Quindi io visualizzo anche che prima incontro frutta e verdura, per cui parto da lì.
Certo.
E non faccio la lista saltando da una cosa all'altra, perché vedo che mi manca in frigo, altrimenti dovrei tornare avanti e indietro.
Bello. Oppure pensa, potresti farlo per ricordare proprio tutto. Appena entri in cucina, cos'hai a destra? Appena entri.
Appena entro al frigo.
Ok, dimmi una cosa che è importante che tu compri, che è finito a casa.
Il latte.
Puoi visualizzare che apri il frigo e dentro c'è solo il latte?
No, perché vedo tutto il
resto. Ma con la fantasia.
Con la fantasia,
con la fantasia,
okay.
Sì. Con la fantasia, nel senso che il frigo è una cosa che esiste, il fatto che vedi solo il latte è una cosa paradossale, una cosa che uno dice, ma non è vero che c'è solo il latte. Però tu associ una cosa che sai, che è il frigo, a qualcosa che non sai che devi comprare, che è il latte. Dopo il frigo cos'è che hai?
Dopo il frigo ho l'armadio grande dove metto la dispensa.
Dimmi un'altra cosa che ti manca a casa da comprare.
Sicuramente i cornflakes.
Ok, poi anche qua con la fantasia, immaginare che apri la dispensa e dentro rimani un po' basita perché trovi solo cornflakes. Così poi quando sei al supermercato basta che ripensi alla tua cucina e pensi, bene, cos'è, com'è, appena entro c'è il frigo, cosa c'è dentro il frigo, il latte, cosa c'è? So che detta così, vi assicuro, sembra confusionare, in realtà poi quando ci si abitua diventa estremamente naturale. Io ve ne parlo con amore solo per un motivo, perché a me è stato utilissimo. Io ero il primo anno di università a Carlotta e volevo ritirarmi, perché è presente quando, cioè, magari al liceo ce la fai, non è che hai delle moli importantissime da studiare, ma quando ti trovi di fronte a 1370, io avevo un libro di 1370 pagine sulle neuroscienze, e studiare ripetendolo, io stavo impazzendo, e essendo iperattiva si sente, e molto eclettica, io avevo rinunciato alla pallavolo, andavo fuori con gli amici, mi sentivo in colpa perché non ero a casa a studiare, stavo studiando e pensavo, uffa, i miei amici sono fuori, quindi vivevo male qualsiasi scelta. Da lì mi sono approcciata a questo, perché ho detto, io non posso farmi 5 anni universitari con questa angoscia, perché poi cos'è che succede? Pensate quante volte vi accade di leggere delle informazioni, capirle, ma quando ne avete tante, dopo qualche giorno, qualche settimana c'è tabula rasa. Pensa anche ai ragazzi, purtroppo a scuola, non voglio che mi rispondano, ma chiedo anche ai professori, dopo 2 giorni dall'interrogazione cosa ricordano? Ma allora che senso ha? è una memoria estemporanea. Invece pensa che, come dicevi tu, già quello che emoziona imprime il ricordo più nel lungo termine. E poi ci sono proprio anche dei momenti in cui ripassare le cose. Pensa che entro le prime 24 ore ho imparato una cosa, non la penso più, il ricordo decade dal 60 all'80%, è tantissimo. Mm-hmm. Ecco perché a volte non ricordiamo cioè certi nomi, perché magari la persona la vedi una volta e poi non la vedi per mesi, quindi è difficile riassociarlo.
Allora, leggo qualche messaggio. Vai. Qualcuno ci scrive: più della metà delle persone che conosco non mi ricordo il loro nome. Quando incontro uno di loro lo saluto caldamente e subito chiedo: non mi ricordo più come ti chiami? E lui risponde: Mario. Io aggiungo: Mario lo so, è il cognome che mi sfugge.
Sai cos'è? Che è una strategia un po' molto usata. Quindi attenti, è sempre, almeno io ho sempre preferito la sincerità. So che è imbarazzante, poi io che tengo i corsi di memoria, figuratemi quando mi dimentico qualcosa, sono alla mercé dello scherno, della presa in giro. Io dico sì, sono umana anch'io, quindi mi piace dichiarare il punto di debolezza. Visto che non li ricorda i nomi di persone che incontra spesso, cerchi di associare. Mario, non so, noi che siamo un po' più adulte, Carlotta, ti ricordi Super Mario, che era,
certo,
quel gioco con quell'omino col vestito, mi sembra, rosso, i pantaloni, ecco, quindi
l'idraulico Mario, Super Mario,
perfetto. Allora può vedere la persona vestita così. L'importante è che faccia una visualizzazione. E la pubblicità non ha immagini piatte, banali, ha immagini molto, come dire, paradossali. Ti vogliono vendere qualcosa in pubblicità, non ti decantano la qualità del prodotto, ti fanno vedere delle cose emozionali. Quindi puoi vedere quella persona con i pantaloni di Super Mario. Vai.
Allora, ciao a voi, ho memoria, però mi ricordo un nome che non mi entrava in testa, Sacco. Poi pensavo agli apostoli e vai, non lo dimentico più. Quando non mi viene un nome passo tutte le lettere dell'alfabeto, ecco, che è quello che,
certo, che
dicevo io. Buongiorno. Quando non ricordo un nome faccio passare l'alfabeto, spesso il nome mi viene in mente
proprio perché c'è tutto in testa.
Esatto. Io da sempre ho una grande memoria uditiva e visiva e soprattutto olfattiva. Mi arrivano spesso gli odori che sentivo da bambina, odori di ogni tipo, e mi colpiscono come uno schiaffo e mi lasciano sempre un po' triste.
Sai, è uno, dicono che sia uno degli organi di senso che si sviluppa prima, no? L'olfatto, quindi è atavicamente, cioè anticamente molto molto forte.
Beh, certo, poi ci chiedono, no? Un nome oppure una piccolezza è presto ricordata con un'immagine,
certo,
visiva. E un ascoltatore o un'ascoltatrice dice: però insomma, per un esame, certo, universitario, quando bisogna ricordarsi qualcosa di grosso, un discorso eccetera, che poi magari uno sta studiando ma avverrà fra 6 mesi,
certo,
come bisogna procedere, no? I riassunti sono sensati, ci chiedono?
Ci sono tante fasi nell'apprendimento. Allora, le fasi dell'apprendimento sono l'acquisizione, com'è che acquisisco le informazioni, con l'ascolto e la lettura. Lì sarebbe importante iniziare ad utilizzare delle tecniche di concentrazione. Non ve le sto a rispiegare, se andate ad ascoltare la puntata che abbiamo fatto qualche mese fa proprio sulla memoria, c'era una tecnica di concentrazione, l'ultima cosa che avevamo fatto, quindi potreste andare a sentirla lì. Quindi la prima cosa è avere un, perché sai, seminare sull'asfalto attecchisce poco quando sono poco concentrato, quindi la prima cosa è come dire, essere concentrati. Poi c'è la seconda fase, che è la comprensione, quindi farsi domande sul titolo. Io adesso ti sto dicendo le cose più banali, perché sai, come dicevo prima all'altra persona, il metodo si costruisce quando ho tutto un alfabeto, e quindi ci vuole un po' di tempo a creare un alfabeto, un po', neanche troppe ore, però qualche oretta. E quindi cosa faccio? Leggo, comprendo, poi organizzo. Più che riassunti, ci sono dei software bellissimi, anche Quinticino li usano in tanti, che per fare le mappe mentali. Com'è che ragiona? Pensa al cervello, com'è fatto di neuroni. Non so se è presente il neurone, che è quella cellula che sembra un polipo. Quindi la mappa mentale non è mettere le informazioni in modo lineare, è mettere un cerchio al centro in un foglio orizzontale, e poi tipo a raggiera, tipo proprio a neurone. Guardate anche qua, aiutiamoci, visto
come
che...
un sole, diciamo.
Bravo. Va, come i raggi del sole, grazie. E quindi già questo mi permette di fare i collegamenti, perché quando faccio i riassunti, giro la pagina, non ho più sotto gli occhi quello che avevo fatto precedentemente. Invece quando io faccio una mappa, magari di un capitolo intero, in un unico foglio riesco a vedere tutti i vari collegamenti. Una volta che ho creato la mappa e quindi ho ben compreso e ben organizzato tutte le informazioni, si passa dopo, vedi, la memorizzazione per assurdo è uno degli ultimi processi del metodo di studio, perché una volta che ho ben compreso tutto, per memorizzare cos'è che posso fare? Allora, ripeto, è più difficile da dirsi che da farsi, perché per imparare una cosa faccio con le persone? Prendo i loro libri e gli faccio vedere sui loro libri, qui come facciamo, non possiamo farlo. Quindi cosa faccio? Una volta che ho la mia mappa, il mio sole, prendo le parole, cioè le frasi, e dico bene, l'esempio del prima del latte, la mia stanza, io memorizzo ogni punto del raggio del sole in un punto della stanza, così poi basta che io ripensi alla mia stanza e mi viene in mente tutto il discorso. Lo dico perché ti dico, abbiamo sempre tantissime persone che hanno concorsi, esami, e sai, in un esame non posso permettermi oggi di studiare e poi fra una settimana aver dimenticato il 60-80%.
Ci chiedono se le famose parole chiavi sono importanti, perché tu leggendo una parola poi da quella associ,
certo,
poi come dicevi,
assolutamente,
tu, no?
Sì, nel senso discorso, che nella mappa evidenzi proprio le scrivi anche intere frasi, ma ragioni molto per parole chiavi. Poi ci sono anche delle tecniche, sai, l'avvocato deve magari memorizzarsi parola per parola l'articolo di codice, quindi ci sono anche proprio delle strategie per ricordare parola per parola. E poi un'altra cosa importante, che è la base, la lettura, sai che si parlava prima di iniziare, il fatto che noi quando leggiamo siamo molto lenti, quindi se nella fase di lettura siamo lenti tutto il processo di apprendimento viene minato. Non so quante volte ti succede di iniziare a leggere, arrivare in fondo e chiederti cosa ho letto. Perché
a volte non sono concentrata.
Bravissima, infatti per quello dicevo, andate a sentire proprio l'altra puntata con le tecniche di concentrazione. Al di là di quello, sai anche perché? Se ti parlo con questa velocità, cosa succede? Ciao.
Mi perdi.
Perfetto. Il cervello è molto più veloce rispetto alla parola. Il cervello può elaborare dalle 3 alle 500 parole al minuto. La parola verbale è molto più lenta, quindi cosa succede? Il cervello si annoia e pensa ad altro. Quindi capite che nello studio, se già quando leggo ho la testa altrove, diventa difficile. Altra cosa, poi quando leggo l'occhio fa purtroppo dei movimenti molto molto, come si può dire, stretti. Noi usiamo, pensa Carlotta, il 30% di 180 gradi. Adesso loro non ci vedono, ma chiedo a te di farlo e magari anche a loro. Se voi mettete le mani vicino alle orecchie, non so com'è che potremmo spiegargliela, sì, le mani...
Come quando si fa Cipli Merli, che
ecco,
si mettono le mani e si
così
ruotano le dita.
Bravissima, perfetto, così. Tu riesci a vedere che si sta spostando qualcosa facendo così, anche se guardi me, facendo
sì,
così.
Certo.
Vedi, noi abbiamo un campo visivo ampio, sono 180 gradi. Nella lettura cosa facciamo? Leggiamo, com'è che siamo abituati a leggere? Parola per parola. Pensa che se in una riga ci sono 20 parole, l'occhio si ferma 20 volte, però si ferma allo stesso tempo per leggere la parola e, così come per leggere la parola trasmissione. Capisci? Quindi cosa succede? Perché spesso sono deconcentrato? Perché leggendo parola per parola
sono troppe.
Mi perdo, no, mi perdo. Dovrei imparare a leggere più parole contemporaneamente. Ci sono proprio delle tecniche di esercizi di ginnastica oculare. Facciamo fare un giochino, se non siete alla guida, se hai voglia, a chi ci sta ascoltando, perché l'occhio è incricatissimo. Se tu tieni la mano con le mani la testa ferma, proprio prova a tenere
sul mento,
sì,
tenendo le guance.
Perfetto. Guarda su, giù, sposta l'occhio a sinistra, destra, zigzaga un po'. Senti che non è così semplice.
Faccio fatica.
Senti che l'occhio è come se fosse, non so, un pochino, avesse un freno a mano.
Sì.
Quindi l'occhio è molto molto poco mobile e ci sono proprio degli esercizi di ginnastica oculare per ampliare il campo visivo. Immagina un infinito. Se io ti faccio con... adesso lo sto facendo, le sto disegnando un infinito, vedi, senti che è più facile, cioè bisogna proprio imparare a ampliare il campo. Quindi quando avete tempo, magari prendete tra le mani la testa, altrimenti spostate la testa e non gli occhi, e guardate in su, in giù, a sinistra, a destra, per velocizzare l'occhio. Prima di fare questo, strofinate le mani, proprio come se doveste, quando hai freddo, è presente che strofini le mani per scaldarti, e posizioni le mani i palmi delle mani sopra gli occhi. Questo si chiama palming, per riscaldare i muscoli orbitali, visto che tanti di loro sono sicuramente in ufficio ai computer. Queste due cose gli aiuta tantissimo a defaticare la vista, perché sai, troppe ore al computer, cosa succede? L'occhio fa dei movimenti sempre allo stesso... Dal vivo è più facile, perché hai persone a distanze diverse. Quando sei 8 ore davanti a un monitor, l'occhio fa sempre gli stessi movimenti alla stessa distanza. Quindi purtroppo noi li atrofizziamo sempre di più.
Viene spontaneo tante volte alle persone di stropicciarli gli occhi, no?
Sì.
Quando cominci a non vedere più...
Guarda, prova a farlo. Strofinate proprio le mani e poi mettete il palmo, proprio la parte finale, quella attaccata al polso della mano, sopra gli occhi. Prima si fa questo per riscaldare i muscoli orbitali. I muscoli sono i muscoli attorno agli occhi. E poi... tenendo la mano, cioè le mani per fermare la testa, spostateli in tutte le direzioni. Senza gli occhiali questi, sai perché? Perché gli occhiali limitano il campo visivo.
Certo, tanti trucchi pratici. Allora, qualcuno ci scrive: parecchi anni fa avevo appreso a memorizzare elenchi di cose da comprare collocandoli nella mia camera da letto, quindi una
certo.
tecnica un po' tipo quella che ci hai spiegato, seguendo un percorso lungo le pareti, i mobili, i quadri, eccetera. Potevo elencare la lista anche a rovescio.
Certo.
Ora la mobilia e la disposizione della camera nel tempo sono cambiati, ma io memorizzo ancora oggi seguendo la mappa della mia stanza.
Sì, perché poi se è una stanza in cui ci siamo stati per anni, abbiamo ancora memoria. Pensa, anche se abbiamo cambiato delle case, ci ricordiamo ancora come erano le case passate. Sì, poi queste sono le tecniche più basiche.
Allora, un altro messaggio dice: buongiorno Nicoletta, sono Monica, volevo chiederle questo. Credo di avere una super memoria uditiva. Da sempre, appena sento le prime note di una musica, la associo immediatamente alla canzone e se è stata una colonna di un film che ho visto, il mio cervello la ricorda subito. Mi sono sempre stupita di questo. Invece, al contrario, se incontro qualcuno per strada e gli parlo, quando lo saluto e vado via, mi si chiede come era vestito, buio pesto, sarei una pessima testimone.
E Monica, sicuramente sai cos'è? Che l'85-90% della popolazione ragiona più in modo visivo. Poi c'è chi ha una memoria più tattile, più gustativa, più olfattiva, più uditiva. È brutto da dire, ma purtroppo con questo si va a ragionare generalizzando e prendendo le percentuali più alte. La maggior parte delle persone in modo naturale ricorda di più con le immagini. Poi c'è giustamente, ma anche in base, sai, noi scegliamo anche le professioni. Un pianista è più uditivo, un direttore d'orchestra è più uditivo, quindi ha più sviluppato quel tipo di memoria, assolutamente sì.
Qualcuno ci scrive: come è vero, mia sorella fa un training visivo adatto a moltissime cose, per esempio è adatto anche agli sportivi, alle persone dislessiche.
Certo.
E fa tante cose.
Sì, guarda, mi ricorderò sempre che avendo tenuto anni fa i corsi all'ospedale di Locarno, c'era un loro fisioterapista, ma una persona adulta, avrà la mia età, che era dislessico e bellissimo, Danilo, me lo ricorderò sempre. Cioè, la prima volta che mi ricordo le cose, lui diceva proprio: il cervello di un dislessico ragiona in modo diverso. Sai, la cosa importante, così mi rifaccio e torno di nuovo anche a Monica, è che ognuno di noi ha attitudini, capacità e stili di apprendimento. La cosa bella è trovare di ognuno qual è la sua modalità preferenziale. Non possiamo, sai, è come se ti invitassi a cena, non è che se a me dai il fegato non te lo mangio neanche morta, cioè ognuno ha i piatti preferiti.
Nicoletta, io ti ringrazio da parte di tutti i nostri ascoltatori per questi esercizi, per questi giochi, per questi trucchi. Ce ne sono tanti, tanti altri ancora, per cui li vedremo in futuro. Sì. Io ne approfitto per ricordare che comunque sei già stata nostra ospite per parlare di memoria e hai già fatto fare tanti altri esercizi ai nostri ascoltatori, quindi chi fosse interessato può ritrovare le puntate sul nostro
certo.
podcast della consulenza. Allora, grazie mille.
A te.
Buon pomeriggio
a
ai
te.
Nostri ascoltatori, noi ci risentiamo domani.